Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quelli andò, si lavò e tornò che si ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. E altri dicevano: no, ma gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli chiesero: come dunque ti furono aperti gli occhi? E gli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è questo tale? Rispose: non lo so. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti il sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: questo uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un peccatore compiere tali prodigi? E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose: è un profeta. Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco, che aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età parlerà di lui se stesso. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che questo uomo è un peccatore. Quelli rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa so: prima era cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero di nuovo: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo. Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero: Tu sei uno, tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo, proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo? Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati, vuoi insegnare a noi? E lo scacciarono fuori. Gesù seppe l'avevano cacciato fuori e incontratolo gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, e chi è Signore perché io creda in lui? Gli disse Gesù, tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse, io credo, Signore. Egli si prostrò innanzi. Gesù allora disse, io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che non vedano, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero, siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Facciamo una rivisitazione dei Vangeli delle domeniche precedenti per entrare per questa porta così paradossale come quella della, che oggi la Chiesa ci propone nel nato cieco che acquista per la prima volta la vista. Allora, vi ricordate, dopo la domenica iniziale delle tentazioni di Gesù nel deserto, l'inizio della predicazione, con lui e gli apostoli e i discepoli, i tre discepoli, siamo saliti fino sul monte Tabor e l'abbiamo visto trasfigurato. E abbiamo capito che l'uomo trasfigurato ha l'autorità da Dio e questa autorità è comprensibile non tanto e non solo perché le sue vesti sono sfolgoranti, ma perché c'è tutta la scrittura, Mosè ed Elia, che parlano di questo, come a dire, se vuoi entrare in questa contemplazione, ti basta Mosè ed Elia, cioè puoi entrare attraverso la scrittura. Tuttavia, Gesù lo diceva agli apostoli, ai discepoli che l'avevano visto, la comprensione piena sarà non solo attraverso la scrittura, ma attraverso la Chiesa che legge la scrittura. Infatti, dice Gesù, non dite niente a nessuno finché io non sia risorto dai morti, cioè dopo questo mistero che riguarda appunto tutta la Chiesa. Poi, la domenica successiva abbiamo parlato della Samaritana, abbiamo visto come Gesù si lascia interrogare da un personaggio che è una donna, che appartiene a una regione che è invisa a tutto Israele, e potevamo scandalizzarci come si sono scandalizzati forse anche i discepoli che l'hanno trovato là a parlare con lei. Ma come è possibile che tu parli con una samaritana? Tutta la fede viene dai giudei e la samaritana quando chiederà a Gesù ma allora dove dobbiamo adorare, Gesù gli dirà prima si adorava in Gerusalemme perché la salvezza viene dal giudaismo, ma d'ora in poi questa fede esce fuori dal Tempio e si adora in spirito e verità, cioè due dimensioni che sono doni che Dio fa all'uomo perché l'uomo lo cerchi e lo onori, lo adori e lo viva nella comunione. Oggi una parola esplosiva che rende questa realtà della religione che Gesù già ha messo in difficoltà nelle letture precedenti, nelle domeniche precedenti, Oggi questa lettura esclusiva scardina completamente la visione che i giudei avevano del culto. Guardate che è successo. Gesù dà la vista a un cieco nato. Abbiamo detto all'inizio, per introdurre questa Eucaristia, che fa Gesù? Sta guarendo il cieco? No, lui non era diventato cieco, non si era ammalato, lui era nato cieco. La sua era una realtà costituzionale, era incapacitato a vedere, voleva dire che gli mancava, che ne so, il nervo ottico, qualche cosa. Era incapacitato a vedere. Dunque Gesù non lo guarisce, Gesù lo ricrea. E lo capiamo anche dal gesto che compie: prende del fango, della terra con la saliva, no? La terra con cui è stato plasmato l'uomo. La saliva ci ricorda un po' l'alito del Signore, del Creatore, che dà vita a questa terra plasmata, e poi pone questo fango sugli occhi del cieco nato, e questo riacquista la vista quando va a lavarsi alla piscina di Siloe. E tu già cominci: la piscina di Siloe serviva a lavare quegli animali che poi venivano portati al tempio e venivano sacrificati. Dunque quello che noi potremmo quasi quasi intravedere come il battesimo, un passaggio nell'acqua dopo che siamo stati chiamati a questa ricreazione, per entrare veramente nella vita vera e vedere le cose così come sono. Questo è il fatto, e questo è quello che la scrittura oggi ci ha messo davanti. Ma c'è un problema: come si fa a credere a questo? Allora avete visto, no, vari personaggi ruotano intorno a questo fatto. I farisei che dicono: ma aspetta, ma come, quando è successo questo di sabato? Ma di sabato non si può, già è vero, di sabato non si può dare la vista a un cieco nato, no? Vero? Perché di lunedì invece? E di mercoledì? Allora loro mettono da parte la possibilità che sia accaduto qualcosa di eccezionale, veramente di fuori della natura. E tornano alla sicurezza della loro religione, che dice che di sabato queste cose non si possono fare perché Dio di sabato si riposa, non crea. Allora hanno capito. Allora hanno capito che questo uomo si sta arrogando il diritto del Dio creatore, uno che fa l'uomo nuovo il sabato, crea un uomo nuovo, non lo guarisce solo. E questo non lo capiscono. Siccome non lo capiscono, non lo accettano. Guarda un po', proprio come faremo noi: tutto quello che non capiamo lo mettiamo da parte, non si danno, no, la possibilità di incontrare veramente questo. E allora vanno a vederci, ma forse non è lui. Guardate che queste cose che Giovanni racconta sono anche tutti i sospetti che ha l'umanità che si trova a vivere i misteri della passione, morte e resurrezione del Cristo. Ma è risorto veramente? Ma è lui? Era lui? Ma era uguale? Ma non è che era un altro? Ma c'è stata veramente la resurrezione? Allora cominciano a chiedersi, questi vanno a chiedere ai genitori: ma che è vostro figlio? Sì, allora come è? Che è successo? Non sappiamo. Quelli c'avevano paura. Avevano paura di dire che Gesù è il Signore a causa della religione. Pensa un po'. Ma guarda, io non so se avete capito dove stiamo andando. Stiamo andando lontani, adesso vedrete. Dunque hanno paura di dire che Gesù è il Signore perché la religione li mette in difficoltà. Possono essere esclusi dall'ebraismo se dicono che costui è il Messia. Allora cominciano a interrogare il cieco e dicono: beh, diccelo tu allora, chi è costui? Dice: non lo so, io mica, che ne so io. So che prima non ci vedevo e adesso ci vedo. Punto. Ma allora dici, forse questo costui è chi è il Messia? Dice: non lo so, perché lo volete sapere? Perché voi volete diventare suoi seguaci? E qui rispondono loro: no, noi siamo seguaci di Mosè. Sarai tu suo seguace. Noi siamo seguaci di Mosè. Tu dici: a me che me mi interessano. Lo vedrai. Che se siamo seguaci di Mosè, abbiamo una religione, abbiamo delle promesse, abbiamo un culto, abbiamo tutto quello che ci serve, che ci è buono per fare quello che dobbiamo fare. e lo insultano. Allora Gesù si avvicina a quest'uomo e gli dice: ma tu che cosa avrebbe dovuto chiedere? Tu sei ebreo, sei appartenente alla sinagoga, fai al tempio, sei praticante, credente, non praticante, chi sei? Gesù dice: tu credi nel figlio dell'uomo, cioè tu hai capito che cosa è accaduto? E lui dice: e chi è il Signore perché io creda in lui? E Gesù si manifesta, dice: sono io, sono quello che ti ha aperto gli occhi, quello che ti ha rifatto l'uomo. A partire da questo tu puoi dire di credere. E lui dice: io credo, Signore. E allora Gesù commenta dicendo: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedano vedono, e quelli che vedono diventino ciechi. E subito i farisei dice: allora ce l'hai anche con noi? E certo che ce l'ho anche con voi, ma mica perché siete ciechi, perché dite di vedere. In questo modo Gesù distrugge il concetto religioso dell'ebraismo. Lo aveva già detto la samaritana: d'ora in poi si adorerà in spirito e verità. Non c'è più bisogno di tutto quell'impianto. Che cosa vuol dire questo per noi oggi? Perché qua è il problema. Chi è che si accorgerà della salvezza che Dio è venuto a portare sulla terra? Gli uomini di religione? No. Si accorgeranno gli uomini di religione se sono uomini di fede, non in forza della religione, ma in forza della fede. Che cosa ci aiuterà a capire che Gesù può creare un uomo nuovo? La nostra idea di culto, come ce la siamo immaginata? E cioè faccio il precetto, mi confesso così, vado lì, faccio così, tutto questo, le nostre novene, le nostre devozioni, questo ci salverà? No, ci salverà la fede del Figlio di Dio, che non ci guarisce, ma ci fa uomini nuovi, che non mette una toppa su un vestito vecchio, ma fa un odre nuovo per un vino nuovo, il vino migliore delle nozze di Cana. Allora noi siamo chiamati a credere alla perfezione come pensiamo che debba essere, o a quello che Dio farà in noi per mezzo di Gesù Cristo? Guardate che tutti i richiami che il Papa sta facendo in questo tempo della storia sono volti proprio a far cadere questo concetto della religione e per ricordarci che noi non apparteniamo a una religione, apparteniamo alla fede nel Figlio di Dio. E questo sarà vero e credibile e visibile per tutti se sapremo riconoscere la presenza del Figlio di Dio laddove la religione lo ha escluso. Siamo liberi di andare incontro all'uomo che fino adesso forse anche noi abbiamo escluso. Cosa vuol dire che anche noi diventeremo come l'uomo che è lontano? No, noi ci faremo prossimi all'uomo lontano, perché l'uomo lontano abbia una porta aperta e non una griglia dentro la quale entrare e vedere se è buono o non è buono, se è giusto o non è giusto, se è perfetto o non è perfetto. Una porta aperta perché l'uomo possa rientrare e ritornare a Dio. Allora è chiaro questo, quello che te, Paolo dagli Efesini dice, citando: svegliati o tu che dormi, testa dei morti e Cristo ti illuminerà. Allora, tu che fino adesso hai fatto questo contrattino con Dio, mi pento, tu mi accogli, fai finta che non ho fatto questo, facciamo finta che non ho fatto neanche quest'altro, diventa un'altra cosa, diventa: io voglio diventare un uomo nuovo, non voglio che mi guarisci, voglio che mi fai diventare ciò per cui mi hai chiamato all'esistenza. Fammi veramente una creatura nuova. Guarda che questo è necessario comprenderlo, perché noi nella Pasqua questo celebriamo una morte nell'acqua del battesimo per riuscire vittoriosi, per uscire uomini nuovi, una morte dell'uomo vecchio, della vecchia logica della morte della religione pagana, per una vita in Cristo, direbbe San Paolo, per una vita in Cristo, cioè come dice Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 2, versetto 20: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E perché tutti gli uomini lo vedano, perché tutti quanti trovino questa porta per entrare in relazione con Lui, la trovino dentro la nostra vita e possano adorarlo, come diceva la Samaritana, in spirito e verità. Ora dimmi un po', Cristiano, chi farà questo? I preti? Le suore? I catechisti? I ministranti? I diaconi? I chierichetti? Chi farà questo? Non ci sono più deleghe! D'ora in poi tutti faremo questo. Il presbitero da presbitero, quello che si chiama laico da laico, ma non è laico, è sacerdote anche lui secondo il sacerdozio comune dato nel battesimo a tutti i credenti. Tutti faremo questo, tutti mostreremo all'uomo di questa generazione che le porte sono aperte e che il culto è in spirito e verità. Allora la celebrazione eucaristica uscirà da queste pareti ed entrerà finalmente nella storia e salverà la storia. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre chiamato.
Padre Santo e misericordioso, molte volte in molti modi hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, ma in questo tempo di grazia tu hai parlato a noi per mezzo del tuo Figlio e noi lo abbiamo riconosciuto come Salvatore, come Redentore, come Vendicatore della nostra morte, delle nostre malattie, delle nostre sofferenze. Facci entrare nella consapevolezza piena del dono di grazia che tu ci hai fatto. Rinnova in noi il dono dello Spirito, perché il nostro spirito si accorga, conosca, contempli il disegno di redenzione che hai fatto per la tua Chiesa. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la Chiesa, per il Papa. Tu hai posto al centro del suo cuore, del suo ministero, il coraggio del rinnovamento, la capacità di accogliere il dolore dell'uomo e la sana interpretazione della storia, perché tutto ciò che appartiene a te appartenga d'ora in poi a ogni uomo. Mettilo al riparo dalle molte difficoltà di questa epoca. Sostienilo, sorreggilo, confortalo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che ci hanno fatto del male, per quelli che noi abbiamo ferito, per tutte le volte che non abbiamo mostrato la bellezza salvifica del culto autentico, quello che ingloba ogni uomo, anche i nostri nemici. Degnati, Padre Santo, di perdonare noi e di perdonare loro. Sciogli il nostro cuore e sciogli anche i nodi che tengono legata la loro volontà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per i sofferenti, per gli ammalati, per quelli che lottano contro la morte, per quelli che si sentono abbandonati, per quelli che vivono in una realtà di fallimento. Rialzali, risvegliali, consola il loro cuore, falli diventare uomini nuovi, capaci del tuo dono di grazia. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, di ascoltare le preghiere di questi tuoi figli. Tu conosci la loro vita, tu sai in che circostanze si trovano in questo tempo, conosci i loro desideri, ma anche le loro difficoltà, sai dei loro peccati, ma sai anche della tua grande misericordia. Degnati, Padre Santo, di esaudirli. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.